al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Ricorderete la vicenda del ragazzo di 10 anni di Cittadella, provincia di Padova, prelevato con la forza nella sua scuola elementare dai poliziotti, accompagnati dagli assistenti sociali, mentre urlava e si divincolava. Il video della scena, girato dalla zia del ragazzo, è circolato in TV e su internet, scatenando, anche forse per una sovraesposizione mediatica degli stessi genitori, dibattiti che molte volte puntavano più a creare sensazione, scandalo, piuttosto che a informare e a far riflettere. Un vecchio vizio di certa TV a caccia di ascolti. Ricorderete che gli agenti furono chiamati a dare esecuzione a un provvedimento emesso dalla Corte d'Appello Sezione Civile Minori di Venezia, che dava l'affido esclusivo del minore al solo padre, stabilendo il suo trasferimento in una comunità. La circostanza ha ridato la stura a una discussione mediatica, spesso non molto fondata e ugualmente faziosa e scandalistica, sui servizi sociali che rubano i figli ai genitori e sulle comunità per minori che sono lager o speculano sui minori. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Vincenzo Proto che è in console per questa trasmissione. In regia ci sono Luciana Fantini e Maria Serena Tullio. Al microfono con voi Fabio Colagrande. Subito il numero di telefono per interagire con noi con i vostri sms 335 12 43 317. Dunque, proprio dalle circostanze che citavo poco fa, da questo dibattito nato da quelle immagini e dalle accuse che sono arrivate ai servizi sociali, alle comunità per minori, è nata una lettera aperta che il CNCA, Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza, ha inviato al Presidente della Repubblica, ai ministri Fornero e Riccardi. In questa lettera leggiamo: da troppo tempo il tema dell'infanzia e dell'adolescenza viene utilizzato e trattato senza competenza all'interno di alcune trasmissioni televisive per fare notizia e audience, dove l'informazione corretta non ha spazio alcuno. I recenti fatti di cronaca e trattati dalle suddette trasmissioni hanno peraltro utilizzato modalità e linguaggi gravemente offensivi e diffamatori nei confronti delle comunità di accoglienza, accusate di trattenere i minori a scopo di lucro e di essere dei lager. Siamo veramente indignati per quanto sta accadendo e non siamo disponibili a tollerare oltre questa situazione. Noi ne parliamo innanzitutto con Liviana Marelli, responsabile infanzia, adolescenza e famiglie del CNCA. Ben trovata, buon pomeriggio, grazie.
Buongiorno.
Per essere con noi.
Allora, a voi per avermi chiamato, buongiorno.
Partiamo da questa lettera aperta.
Sì.
Com'è nata?
È nata proprio a seguito di quanto sta avvenendo recentemente in alcune trasmissioni, ma anche un po' sulla stampa. È nata proprio come necessità, proprio a partire dai diritti dei minori e delle famiglie d'origine, dai diritti spesso negati, spesso poco accolti, ma soprattutto da una disinformazione, da un porre la questione della tutela dei minori in maniera peraltro davvero inesatta, scorretta rispetto anche a cosa avviene e come e perché i bambini, i ragazzi, i minorenni vengono a volte allontanati dalla famiglia d'origine e accolti in comunità o educative o familiari. Come sempre nelle trasmissioni non avviene mai un contraddittorio, non è possibile che le trasmissioni, ma neanche la stampa, tratti un caso individuale, quindi evidentemente ciò che viene portato in trasmissione ed interpretato è a volte lo sguardo di uno dei soggetti e non è sempre facile invece ricostruire il contesto. Noi siamo molto preoccupati per questa disinformazione che non tutela nessun diritto ma semplicemente fa degli scoop. Dall'altro siamo altrettanto preoccupati di una situazione che oggi a fronte di alcune evidenti mancanze sul piano della tutela dell'infanzia, il taglio alla spesa pubblica, il taglio al sistema di welfare, il disinvestimento sui servizi sociali territoriali, il disinvestimento fortissimo, dico, non ci sono livelli essenziali, non ci sono standard omogenei per le comunità di accoglienza. Ecco, allora è un po' come dire che insomma si spara sulla Croce Rossa, dico, certo, coloro che denunciano da tempo queste mancanze, che si fanno davvero, dico, promotori della tutela dei diritti, vengono scambiati come quelli che rubano i bambini. Intanto nelle comunità i bambini arrivano se qualcuno li manda.
Ecco, sì, partiamo proprio da questo, signora Barelli. Quando e secondo quale procedura un minore viene inserito in una comunità di accoglienza?
Sì, io parto dall'origine. Intanto è sbagliato, non è vero che i genitori sottoposti in qualche maniera a provvedimenti dell'autorità giudiziaria non sanno niente. Non è vero, è una bufala, è una bugia, perché peraltro dal 1 luglio del 2007 qualunque procedimento che si apre avanti il Tribunale per i minorenni richiede la tutela legale, quindi l'avvocato, per il diritto al contraddittorio. Quindi non è vero, dico, che uno scopre all'improvviso che c'è in giro qualcosa e tracca, arriva qualcuno tipo la strega o la maga magò che lo porta via. Quindi sono tutti informati, sono tutti sentiti adeguatamente, le persone coinvolte, a partire dai genitori. Laddove il Tribunale per i minorenni, quindi la magistratura minorile, rileva situazioni, a torto o ragione, ma insomma io non è il Tribunale per i minorenni, quindi la magistratura minorile che si avvale del CTU piuttosto che dei servizi sociali, quali fanno delle indagini e delle relazioni, ma non decide il servizio sociale. Non è l'assistente sociale che decide se un genitore deve o no avere la potestà limitata o decaduta, perché il Tribunale per i minorenni, che è un organo terzo. Laddove il Tribunale per i minorenni, alla fine di un lungo iter, noi lamentiamo a volte i tempi troppo lunghi della magistratura minorile, ritiene che ci siano temporaneamente o stabilmente delle condizioni di non tutela del benessere dei minori nella sua famiglia d'origine o nella rete parentale allargata, individua quale risposta è la più adatta. Può essere l'affido familiare in alcuni casi, che non è la comunità. Può essere l'inserimento temporaneo in comunità, la norma dice, la 149, di tipo familiare. E su questa dizione di tipo familiare ne stiamo chiedendo, come CNCA, da anni che vengano definiti i criteri a livello nazionale. Noi siamo in una situazione, noi come CNCA stiamo producendo un documento che pubblicheremo entro la fine dell'anno per dimostrare qual è la situazione in Italia, cioè ogni regione fa la sua regola, ecco, quindi se noi definire qual è la comunità di quali sono i criteri di comunità di tipo familiare per evitare i falsi istituti, per evitare situazioni che non sono di comunità. Dunque, se il tribunale ritiene che per quel bimbo è necessario temporaneamente un allontanamento dalla propria famiglia d'origine e un'accoglienza in comunità di tipo familiare, il servizio sociale dell'ente pubblico sul cui territorio si manifesta lo stato di bisogno, si dice in realtà dove abita il bimbo, insomma, e dov'è il bambino e l'adulto con cui in quel momento la famiglia, insomma, interviene nella scelta della comunità che ritiene più adatta al progetto, e a quel punto il bimbo arriva in comunità. Quindi l'iter è questo.
Certo. Ecco, un'altra cosa che mi interessava chiederle. Ecco, i bambini, i minori che vanno a vivere in queste comunità di accoglienza, sono bambini che hanno storie simili a quella di questo bambino conteso di Cittadella?
No, anche questa è un'altra bugia. Intanto mi permetto, dico, proprio a livello di slogan, ma rapidamente, se si arriva ad allontanamenti coatti, che non sono la norma, sono l'eccezionalità, è perché spesso nel caso dei cosiddetti bimbi contesi, e le comunità non hanno bimbi contesi, ne hanno pochissime di situazioni come queste, poi le dico chi sono i bimbi che arrivano in comunità, ma se un bimbo è conteso da due genitori, poi dopo sicuramente Cittadella, il caso di cui parlavamo, sono intervenuti in maniera drastica e inopportuna, eccetera, eccetera, eccetera. Ma gli allontanamenti coatti arrivano laddove i bimbi contesi, come in quel caso, quando i due adulti non riescono a capire che è nell'interesse del minore che loro trovino un accordo. Certo. E usano il bimbo, dico, per rimpallarsi o rinfacciarsi chissà cosa, dimenticando che è diritto del minore avere entrambi i genitori, a meno che siano maltrattanti ovviamente, e che il diritto all'ascolto passa attraverso il rispetto del diritto di tutti i bambini ad avere entrambi i genitori. Ora, se si arriva a quelle cose lì, dico, a quelle modalità di allontanamenti coatti, perché a monte c'è una storia di adulti che non sono stati in grado di gestire in maniera corretta la loro genitorialità e che hanno, mi permetta di dirlo, strumentalizzato il bambino. Detto questo, I bimbi in comunità, i bimbi contesi cosiddetti, non è detto che arrivino in comunità, se arrivano è perché c'è la necessità di un periodo in cui, nella situazione di cui parlavamo, era evidente che non era pensabile se non un ambiente che decongestionasse un attimo queste relazioni familiari
certo.
violente.
Ecco, ma quello che volevo capire, ecco.
I bimbi che arrivano in comunità sono bimbi maltrattati, bimbi o adolescenti,
certo.
Maltrattati, abusati, in situazioni di grave incuria, con situazioni relazionali disturbate, devianti, con a volte procedimenti penali, sono questi i ragazzi che arrivano
o che sono privi di risorse, immagino, no? Che non hanno,
che hanno in questo momento una o che non laddove non è possibile, per valutazione fatta dai servizi sociali, dai tribunali per i minorenni, individuare almeno in quel momento lì, perché poi sottolineo che l'accoglienza in comunità è temporanea, dico, a meno che arrivino a 16 o 7 anni, si accompagnano all'autonomia. E siccome nessuno interviene a copertura dei neomaggiorenni, dico, c'è una proposta di legge giacente, ma chissà quando verrà accolta, sono le comunità che si fanno carico dei neomaggiorenni a gratis, vorrei dirlo per chi parla di business, a gratis, nel senso che nessuno copre dai 18 ai 21 anni, o è rarissima il proseguo amministrativo che copre il progetto di avvio all'autonomia, nessuno diventa autonomo a 18 anni, neanche i nostri ragazzi, questo è evidente, e nessuno si pone il problema di dove vanno questi ragazzi che non hanno reti parentali, che non hanno la possibilità di un'autonomia. Quando mai a 18 anni uno a casa lavora e riesce ad essere autonomo, ma nessuno, neanche i miei figli, ecco, dove vanno questi ragazzi? Ce lo chiediamo invece di andare a fare le sceneggiate in televisione, vanno e rimangono dove sono, o presso le famiglie affidatarie o presso le comunità di tipo familiare che si fanno carico per solidarietà, per scelta di umanità, per scelta di cittadinanza attiva, di accompagnare alla crescita questi ragazzi. Se questo essere quelle che fanno il business, io parlo delle comunità del CNCA, del CNCM, di altre reti che hanno questa dignità dell'accoglienza, e dico, se qualcuno invece è a conoscenza di truffe o di cose di questo genere, per favore denunci.
Ecco,
denunci
tra
con
poco,
nomi e cognomi.
Tra poco, signora Marelli, avremo in linea proprio la presidente di una di un centro d'accoglienza, la sì. Rupe di Bologna, sì. Caterina Pozzi. Ma intanto volevo chiedere a lei, ecco, in genere, quali sono i rapporti tra le comunità di accoglienza e la pubblica amministrazione?
Buoni per quanto ci riguarda, nel senso che ovvio che le dico qual è il pensiero, ma anche il modo di operare del CNCA, fermo restando che in tutte le professioni ci possono essere persone più competenti, più capaci, eccetera, però il nostro pensiero come CNCA è che accogliere è un atto collettivo, non è mai un appropriarsi del minore portandocelo da qualche parte, ma richiede corresponsabilità. Noi abbiamo fatto un lungo lavoro nel 2006, il famoso anno in cui il 31 dicembre si chiudevano gli istituti, in cui diciamo come sottotitolo della nostra pubblicazione, chiudere gli istituti non basta, occorre un contesto di corresponsabilità per contrastare davvero l'istituzionalizzazione. Corresponsabilità per noi significa che l'ente pubblico titolare della competenza sulla tutela rispetto ai minori deve essere soggetto attivo, un ente pubblico che oggi è fortemente maltrattato a sua volta, dico, perché i tagli della spesa pubblica
di cui parlavamo prima, certo,
di organici, per cui è ovvio che se un assistente sociale ha in carico 150 minori, vorrei capire, dico, o è l'Invo Kid o se no, dico, farà del suo meglio, dico,
ecco,
ma non è così.
Ci ha raggiunto proprio al telefono Caterina Pozzi, presidente del centro accoglienza La Rupe di Bologna, che gestisce anche proprio una comunità di minori. Signora Pozzi, buon pomeriggio, grazie.
Buon pomeriggio a voi, grazie a voi di avermi chiamato.
E in linea c'è anche Liviana Marelli, come ben sa.
Sì, sì, sì.
Allora, ecco, continuando il discorso che facevamo con la signora Marelli, alla quale chiedo di restare con noi in linea, mi raccomando.
Certo, certo, volentieri.
Ecco, Caterina Pozzi, le chiedo come funziona un po' la vostra comunità e anche quali sono le sue reazioni quando sente queste accuse che vengono fatte in maniera un po' generica alle comunità di accoglienza di essere o dei lager o luoghi in cui si specula sui minori a scopo di lucro.
Allora, noi abbiamo la nostra comunità ormai ha 14 anni e accoglie fino a 8 ragazzini. Noi abbiamo scelto di lavorare soprattutto, di accogliere soprattutto ragazzini preadolescenti e adolescenti, per cui dai 13 anni in su. La nostra comunità è una comunità, intanto si trova in un palazzo a Bologna, quindi è una casa a tutti gli effetti, non è isolata, non è qualcosa di diverso da una casa, camere, cucina, salotto e sono anche poi quello che è richiesto da una normativa che noi abbiamo a livello regionale, che chiede che le comunità che accolgono minori devono essere delle civili abitazioni. Quindi quando si entra nella nostra comunità si entra in una casa, i ragazzini hanno delle camere, sono camere da due, e che loro possono personalizzare come farebbero in camera loro. Poi la differenza è che non c'è una famiglia che vive con loro, ma ci sono degli educatori che vivono con loro. Noi abbiamo un'equipe, un gruppo di educatori che sono ragazzi, che tutti laureati in scienze dell'educazione, noi abbiamo 7 educatori più un responsabile che lavorano all'interno della comunità. Lavorare con questi ragazzini è stare con loro sulle 24 ore, 365 giorni all'anno e accompagnarli nella loro crescita. E accompagnarli nel rapporto con la scuola, accompagnarli nell'aiutarli a socializzare, aiutarli a ritrovare una relazione positiva con la propria famiglia. Se noi siamo quelli che rubano i bambini alle famiglie insieme agli assistenti sociali, ma il lavoro invece che facciamo quotidiano è di ricomporre una famiglia per quello che ci riguarda, perché poi, come si diceva, ognuno ha il proprio compito, noi non siamo proprietari di niente e quindi la nostra accoglienza e la tutela di queste ragazzine deve essere fatta da tanti attori e noi siamo uno di questi attori.
Ecco, volevo chiederle, questi educatori che ci ha descritto, sì. Se possibile, ovviamente senza personalizzare, che livello di stipendio hanno, quanto guadagnano?
Allora, noi guadagniamo 1.100-1.200 euro netti, più o meno, sono tutti laureati, noi applichiamo il contratto collettivo delle cooperative sociali, e quindi poi ci sono, a seconda delle notti, festività, le indennità. Non sono dei grandissimi stipendi.
Non è un business, insomma, apparentemente.
Senta. Non è un business né per gli educatori né per le cooperative che gestiscono. Adesso noi... Se devo parlare proprio del nostro caso, noi per 7 anni abbiamo chiuso non so se può interessare, però sempre in perdita la nostra comunità per minori, proprio perché abbiamo scelto di tenere un gruppo di minori accolti molto piccolo, perché questo è tutelante per noi, è quello che diceva prima Liviana sui livelli essenziali delle prestazioni. Io credo che debba essere fatto veramente un approfondimento e devono essere fatte delle politiche che vadano a definire esattamente che cos'è una comunità di tipo familiare, perché riteniamo che ci possa essere il rischio di far diventare questi posti dei posti non tutelanti per minori. Il rischio c'è. E in un momento come questo, anche di tagli, il rischio è ancora più grosso.
Certo, questo è importante che voi lo diciate. Volevo chiederle brevemente, però, signora Pozzi, se può, molto brevemente, perché purtroppo il tempo è contro di noi, però ecco, chi sono questi minori che voi accogliete? Una storia, due storie per capire.
E allora, se penso ai ragazzini che abbiamo adesso, uno di questi è italiano, viene dal circuito penale, sta facendo un percorso di messa alla prova con alti e bassi, tra 7 mesi dovrebbe finire, sta facendo un percorso di tirocinio formativo e tra 7 mesi dovrebbe rientrare in famiglia. Adesso stiamo la domenica, sta iniziando a tornare in famiglia e stiamo insomma provando a ricomporre il nucleo. Un altro caso, abbiamo un ragazzino straniero. È un ragazzino straniero che però ha la famiglia che vive qua, con un grande disagio familiare, e lo stiamo portando ai 18 anni e i servizi insieme a noi stanno lavorando con la famiglia per riuscire a fare in modo che quando lui tornerà in famiglia, la famiglia possa essere per lui un luogo tutelante.
Benissimo, per chiudere chiedo a Liviana Marelli, appunto responsabile infanzia, adolescenza e famiglia del CNCA, questo è quello che voi vorreste che si sapesse delle comunità, cioè questo è il tipo di comunità che dovrebbe essere almeno conosciuta e anche tutelata, e ce ne sono molte nel vostro coordinamento, se ho ben capito.
Sì, direi proprio di sì. prima facevo riferimento appunto alla necessità di definire standard nazionali, perché come diceva Caterina ci possono essere dei luoghi che si autodefiniscono comunità ma non lo sono. Questo chiama in causa poi appunto, dico, anche altri soggetti che devono però controllare e verificare. La procura per i minorenni dovrebbe fare delle verifiche periodiche, non sempre questo avviene, non è per buttare la colpa in giro, ma per dire che se parliamo di comunità dobbiamo anche capire di cosa stiamo parlando. Le nostre comunità del CNCA sono 280 le organizzazioni a livello nazionale che aderiscono al CNCA, ma so anche del CNCM, insomma, dico, perché ci sono anche altre realtà che lavorano in questa direzione, funzionano così come Caterina diceva, gli educatori hanno quel tipo di entrata e il lavoro che si cerca di fare è di garantire una stabilità di presenza. Certo che turnano, ma anche i genitori non sono sempre in casa inchiodati alla sedia, quindi la stabilità attraverso formazione, attraverso supervisione per garantire una stabilità relazionale è uno degli obiettivi di qualità. Le comunità a cui noi pensiamo sono quelle che Caterina ha descritto, vorremmo che si sapesse, noi provocatoriamente, ma fino a un certo punto diciamo anche che possono venirle a vedere le comunità, quelle che intendiamo noi, le nostre comunità sono aperte.
Venite.
Dove le comunità abitano, in palazzi, in vendettine, in contesti di civile abitazione, i vicini di casa sono i nostri amici. Sono delle realtà aperte dove si festeggiano i compleanni, dove si va in vacanza in campeggio. Mi sa che magari qualche ragazzino nostro l'avete pure incontrato e non sapete che è una comunità, perché usano le tende, i bungalow, le cose che usano i normali cittadini. Ecco, allora vorremmo che si capisse che quando parliamo di comunità parliamo di questa cosa, che qualcuno ha degli elementi di criticità li denunci. Se vogliono venirci a trovare, noi siamo solo contenti di ospitarli.
E voi ricordate anche però che in questo momento, ormai è un refrain dirlo, ma va ribadito, in questo momento di tagli, queste strutture sono a rischio. Ecco.
Sono a rischio, così come sono a rischio le possibilità di lavoro con i servizi sociali del territorio, perché il continuo taglio degli organici impedisce un lavoro di promozione e di prevenzione che è utilissimo, perché può lavorare con la famiglia d'origine per evitare gli allontanamenti.
Chiarissimo.
Se noi continuiamo a tagliare gli operatori, interverremo sempre solo, come sta avvenendo, sull'urgenza, sull'emergenza e sulla riparazione, piuttosto che sulla prevenzione.
Io ringrazio molto Liviana Marelli, responsabile infanzia, adolescenza e famiglie del CNCA, Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza. Buon lavoro, grazie.
Grazie a voi.
E anche Caterina Pozzi, presidente del Centro Accoglienza La Ruppe Bologna, che gestisce proprio una comunità per minori.
Grazie.
Buon lavoro al
grazie
vostro
mille.
Centro, alla vostra comunità.
Grazie mille, arrivederci.
Informazione minori, comunità, il CNCA dice le comunità per minori non sono lager e non agiscono a scopo di lucro. Abbiamo dato spazio dunque alla loro lettera aperta. Ci fermiamo qui ancora. Buon pomeriggio da Fabio Colagrande.